Allora, dobbiamo fare qualche domanda? Prego. Se magari ti presenti, dici insomma chi sei.
Volevo chiedere se secondo lei gli altri due sindacati hanno un rimedio miracoloso per salvarsi o quindi hanno intascato e hanno messo da parte nei momenti difficili oppure pensano che quell'unità che si è rincorsa da tanti anni.
Antonio.
Io mi rilascio a questa domanda qui, ma da tutt'altro verso, io credo che le cose che dicevi tu all'inizio mi sembrano veramente, oggi siamo in una fase in cui si discute l'esistenza stessa del sindacato, che da più parti si intende superare queste istituzioni che ci trasciniamo ormai da tanto tempo. Perché se è vero che cambia la gerarchia dei contratti o comunque si sposta il livello sul contratto individuale, non ha più senso. E oltre alle cose che dici tu, io credo che non dobbiamo così sottovalutare che nell'organizzazione del lavoro che è uscita da questa ristrutturazione, nei fatti già si è affermato che c'è un contratto individuale. Di fabbriche in Olanda dove l'ingresso è libero perché in fondo il computer riesce a riassemblare o a risistemare il lavoro, gli aumenti salariali sono comunque circondizionati dai contratti, dalle pensioni. Quindi infatti, per esempio, nelle ferrovie si facilita il rapporto individuale, visto che sono capo servizio, tutti anni, io vorrei lavorare in questa circostanza qui, aspetta che ti do questo servizio qui e l'azienda ha mandato delle circolari per favorire questo. Quindi io credo che con l'introduzione dell'informatica, dei processi attuali, oggi per le imprese è facilissimo e i lavoratori già si stanno abituando a un contratto individuale. Quindi credo che persistano soltanto alcune categorie, cioè istituzionali, come il contratto, e esattamente contro queste cose ci si sta scagliando. Io credo che CISL e UIL, tutto sommato, io credo siano favorevoli a questa trasformazione. Io credo che sul piano politico, sul piano strategico, loro hanno messo in conto di trasformarsi in un sindacato tipo anglosassone, cioè un sindacato che forma la forza lavoro, che forse gestisce i fondi pensioni, che in cui la presenza della tessera è più di carattere così istituzionale che contrattuale, anche perché sentiranno che su quel piano della rappresentanza con la CGL non se la fa. E gli accodamenti sempre, anche su questa questione della fiscalità del governo, sono stati molto più possibilisti. Infatti io credo che la piattaforma per alcuni versi presenta un campo ancora non definito proprio per tener conto di queste resistenze. E credo che loro cederanno su queste cose, perché hanno tutto da guadagnare se cioè, vengono a trasformarsi appunto in un sindacato che fornisce forza lavoro. Già sono stati tutti degli esempi. A Roma quando il comune ha dovuto assumere a tempo determinato non 200 sovvizi, l'ha chiesto da una lista di collocamenti del sindacato. Quindi ecco, più che loro siano garantiti, mi sembra che loro in qualche modo abbiano già sposato questa linea qua. Ecco, però io credo che se il nodo dei problemi è questo, io credo che lavorare a una definizione seria, ma con dei punti fermi, fissi per quanto sarà possibile, tra quello che rimane nella contrattazione nazionale, quello che rimane nella territoriale, diventa fondamentale. Cioè, dal punto di vista del salario, credo che se non se ne recupera una parte comunque del contratto nazionale, anche questo è un elemento che alla lunga indebolirà da una parte favorirà appunto il superamento della contrattazione, dall'altra parte tenderà inevitabilmente a riprodurre una sorta di gap salariale o comunque una frammentazione di lavoratori cioè sul territorio estremamente seria, anche se io credo che anche qui vada tenuto conto delle specificità del territorio, non è che sono per la. Però anche qui riuscire a mettere dei paletti su quanto si recupera a livello nazionale, perché questo discorso che sull'inflazione. Quindi questo è un elemento determinante. Un altro aspetto sul quale io credo sono d'accordo con te, con gli elementi positivi, no, della significazione contrattuale. Però anche qua io credo che proprio per la rappresentanza dei lavoratori sarà fondamentale che la media non sia una media disoccupata. Faccio sempre l'esempio delle ferrovie: il contratto della mobilità metterà insieme il contratto dei ferrovieri e il contratto degli autoferrovieri. E lì c'è una differenza contrattuale, come se alcuni lavorassero in Cina e alcuni nel primo mondo. Allora oggi abbiamo la forza perché la media non faccia sì che quei lavoratori che dovranno rinunciare a qualcosa poi alla fine non diano la responsabilità qui ai sindacati. Questo è un problema serio. Siamo in grado poi di gestire anche appunto questa parte che secondo me a regime sarà estremamente positiva, ma per il momento però invece va valutata seriamente. Poi, vabbè, insomma, c'erano altre cose. Però io credo che se non abbiamo presente qual è la natura dello scontro oggi e che sta avvenendo in tutti i paesi, in fondo in Australia e non nella Cina, non c'è più il contratto nazionale, l'orario di lavoro è annuale, altro però c'è disposizione dell'industria. Io credo che proprio lo snodo oggi è l'esistenza o meno del sindacato, e si sente da quel documento che in realtà è un tentativo di... Però anche qua, se non si riesce a porre a fondo, secondo me, a farlo guardare al massimo la contrattazione nazionale, c'è cioè che ci diventa un documento che poi alla fine non produce l'effetto che si spera. Io non ci conterei sulla guida della Cina. Sulla guida della Cina.
È molto pessimista.
Cioè, non ho capito bene se potresti spiegare meglio questa proposta di disegno di legge estremista. Tu dicevi che diciamo poi alla fine alcune cose vengono stabilite per legge e quindi non fa più fede il contratto, diciamo, in particolare il futuro zero. Non ho capito, diciamo, in che cosa la legge si propone o
non l'abbiamo ancora visto.
Ah, ecco, no, mi sembrava una tua.
Non l'abbiamo ancora voluto.
L'altra cosa è questa cosa delle 65 ore settimanali, non è una, oltre a essere un fatto verissimo, perché se non mi ricordo male nel 2004 ci fu una direttiva europea, io se non mi ricordo al pomeriggio, ma passò che non si potevano fare più di 40 ore straordinarie, se non erano settimanali, perché poi c'erano altri uffici che erano particolari. Comunque passò questa direttiva, il personale, di non raggiungere un fatto di ore, quindi c'è un ritorno indietro anche proprio a livello europeo, oltre alla realtà che il governo italiano l'ha accettata.
Sì, i governi.
Sì, no, però per esempio, appunto, adesso non mi dilungo perché non voglio, diciamo, deviare la discussione, però diciamo, lo dico semplicemente perché ci sono delle cose che forse, diciamo, poi anche rispetto al, diciamo, alla partecipazione, ai privilegi di alcune categorie hanno acquisito, cioè c'è una divaricazione, no? Cioè al privato dovrei si chiede maggiore produttività poter avere, diciamo, un aumento. Nel pubblico invece, siccome si prendono 1.100 euro, che è la stessa cosa che prende magari un operaio metalmeccanico o un operaio di un'impresa edile, quello deve lavorare perché comunque è anche di più. Altrimenti, cioè, invece nel pubblico impiego, siccome questo stipendio è considerato bassissimo, si può non lavorare per il primo giorno di marzo, non portare il certificato, eccetera, eccetera. Volevo sapere, insomma, se per caso anche, diciamo, in questa occasione decidi di restare o se discute, diciamo, un po' anche di quello.
Io
ho
una considerazione, non è neanche una domanda, è una considerazione che infatti non ho
fatto.
Thank you.
Perfino all'ama.
Allora, io questo è un aneddoto, ma non è così aneddoto, perché tutti quanti noi, diciamo, nell'intorno ci abbiamo quello dell'ATAC, quello dell'ama, ognuno di noi può fare gli esempi. Per questo un discorso che, come quello che presenta tutto tanto, perché invece qua magari ci abbiamo vicino, oppure ognuno di noi si fa un mazzo così, perché? Perché noi siamo gli stronzi che, siccome siamo comunisti o riteniamo di essere comunisti, ci abbiamo, siamo così e dobbiamo lavorare, perché
no, l'etica del
dovere, ci abbiamo l'etica, ci abbiamo l'etica del lavoro. E poi questo si scontra col fatto che poi in realtà, e allora va a finire che pure noi diventiamo reazionari, perché dici ma porca miseria.
Quello lo vediamo, magari vediamo.
Vabbè, reazionari.
Poi hai fatto appena la dichiarazione di comunista.
Comunista reazionario.
Uno dice, ma insomma li dovrebbero licenziare. Come quello del tu capisci che insomma. Allora io dico che a mio marito
sono d'accordo,
sì,
dovrebbero iniziare.
Io no,
sì, ma no.
Scusa,
aspetta, però non... Aspetta, no, non...
Aneddoto per aneddoto, quando hai notato il vecchio pretore Amendola che fece quelle ordinanze, la gente si presentò nei ministeri, c'erano i posti per tutti. State attenti, aneddoto è storia.
Però posso frenare un tanto l'entusiasmo per dare un attimo la parola a Sandro. No, nel senso che
è un po' una provocazione se vuoi, sì. Però capisci il senso
che... No, per con voi io accennavo Morena stamattina, sono sempre molto piacevoli perché sono interessanti, poi questo scambio si fa di, anzi bisognerebbe iscriversi al circo pesante. No, io proprio due cose molto rapide, mi scuso se dopo queste due cose molto rapide devo scappare, ma c'è un piccolo problema familiare che non posso rimandare. Una, il problema posto dalla compagna e da lui su Cisle Will, che succederà? Non credo che Cisle Will arrivino fino in fondo, ma non c'è dubbio che in questi anni con Cisle Will, in particolare su alcuni dei temi contenuti nella piattaforma, pensavamo cose molto diverse, partivamo da posizioni molto lontane, sia nel rapporto tra contratto nazionale e contrattazioni di secondo livello, ma sia sull'altro tema, secondo me, fondamentale della piattaforma, che è il tema della rappresentatività e della democrazia. La pensavamo in modo molto diverso. Non so io cosa succederà nei prossimi mesi nei rapporti con CISLUI. Dico però che partendo da queste preoccupazioni comuni, che sono state preoccupazioni e sono preoccupazioni reali, a mio avviso acquista ancora più valore la piattaforma presentata unitariamente da CGL e CISLUI. Acquista ancora più valore su diversi terreni. Primo, perché non era scontato che CISLUI scrivessero quelle cose che sono scritte sulla piattaforma. Su quei due punti decisivi, rapporto tra contratto nazionale e contrattazione di secondo livello, non era scontato che CISLUI arrivassero quelli. E sul tema della democrazia, uno. Due, credo che sia di fondamentale importanza aver portato Cisle Will su quel terreno, anzi, diciamo, usando un termine per chi fa il sindacato, esserci arrivati insieme su quel terreno, anche per quello che sta succedendo fuori. Non riprendo le osservazioni fatte da Morena, che condivido pienamente, il contesto e così via, ma cito altri due esempi. Ne discutevo proprio con Morena in alcune riunioni in questi giorni che mi hanno molto colpito. Non è che in questi anni, dal 93 ad oggi, nelle aziende non sia successo niente dal punto di vista anche nei rapporti di contrattazione individuale tra il padrone e il lavoratore. Non è che non sia successo niente. C'è stata in queste settimane questa strana discussione rispetto anche alla valutazione del voto su quanti operai del nord iscritti alla FIOM o alla CGL hanno votato Lega. Discussione un po' datata, perché questa discussione c'era già dal 92-93, io mi sono andato a prendere una ricerca fatta dalla CGL regionale della Lombardia, dove già nel 92 c'era diffusissimo questo fenomeno, ma non è questo di interessante che mi ha colpito, perché quella ricerca, insieme a questo dato, diceva un'altra cosa, che in quegli anni, all'inizio degli anni 90, dentro molte aziende, grandi, medie e piccole del nord, in particolare della Lombardia, ma non solo della Lombardia, si andavano affermando due cose: una grandissima quantità di ore straordinarie e una grandissima quantità di super minimi individuali a tanti e tanti lavoratori nelle aziende. Non so se è chiaro quello che voglio dire. Cioè, quando parliamo di contratto nazionale, rapporto con la contrattazione di secondo livello, teniamo presente anche quello che è successo in questi anni nei rapporti di contrattazione individuale. Bene, che io faccio una piattaforma con CISL e UIL, dove riaffermo il valore solidaristico del contratto nazionale, dove mi pongo anche problemi di costruire dei parametri che rivedono quelli costruiti con 93, che non mi hanno consentito di ottenere risultati importanti sul terreno della difesa del salario, e dove tento di estendere la contrattazione di secondo livello, beh, questo io lo considero un risultato di straordinaria importanza, non solo sul fatto politico di cui parlavo prima, cioè di essere riusciti ad andare con CISL e UIL su un terreno che non era scontato che CISL e UIL venisse, ma anche rispetto a quello che è successo in azienda nel corso di questi anni. Due, a me è capitato, ne abbiamo discusso proprio quando qui discutemmo del protocollo welfare. Io venivo in quei giorni proprio da alcune consultazioni fatte in alcuni posti di lavoro, in particolare nelle Marche, nelle aziende metalmeccaniche e non solo metalmeccaniche. Lì che situazione veniva fuori nella consultazione? Nei cantieri navali, grandi aziende, erano impegnati dai 500 lavoratori in su nei cantieri navali, dove avevano una contrattazione di secondo livello di tutto rispetto, perché il sindacato è forte, c'era una contrattazione di secondo livello consistente. Tante aziende, anche metalmeccaniche, più piccole di quelle, quella roba lì non ce l'avevo. Due, nelle Marche ci sono le aziende di cui parlava Morena, della Valle. E della Valle che meccanismo adotta? Do io quando voglio, quanto voglio, a chi voglio e non voglio il sindacato che contratta. Beh, se io riesco a estendere la contrattazione di secondo livello e ad affermare il sindacato come soggetto contrattuale anche dentro l'azienda, non lo considero questo un risultato disprezzabile, lo considero un risultato importante. E badate, lo considero, e poi concludo, lo considero un risultato importante anche rispetto al problema che poneva la compagna prima, proprio rispetto a quel problema. Io non divido, noi abbiamo un problema, e perché nasconderselo che abbiamo un problema di radicamento sui posti di lavoro? Il sindacato serio si pone anche il problema quando il problema ce l'ha, e secondo me il sindacato ce l'ha un problema di radicamento nei posti di lavoro. Ma quel problema di radicamento sui posti di lavoro, vada, non è che lo si recupera se la piattaforma viene dal basso. Proviamo, c'era già. Il problema del radicamento sui posti di lavoro si ottiene se il sindacato torna a fare il mestiere del sindacato dentro i posti di lavoro. E se io amplio la contrattazione di secondo livello, questo mi consente di entrare dentro tanti posti di lavoro dove io attualmente non riesco ad entrare. E mi consente di fare contrattazione non soltanto sui temi del salario, ma mi consente di fare contrattazione anche sulle condizioni di lavoro che nel corso di questi anni un sindacato che si rispetta e in grado di vedere anche i suoi limiti non è riuscito a fare sui temi della sicurezza, sui temi delle condizioni di lavoro, sui temi degli orari di lavoro, sui temi dei ritmi e così via. L'importanza di quel documento è anche da questo punto di vista, che mi può, non è scontato, ma mi può dare le condizioni per il sindacato di ricostruire un suo ruolo di rappresentanza a partire dai posti di lavoro. Questa è l'altra scommessa importante, che riusciremo a portare a casa, non lo so se riuscirò a portare a casa, ma comunque lì metto alcune condizioni che mi consentono di tentare di superare dei problemi che sarebbe assurdo non prendere in considerazione come problemi che il sindacato ha. Credo che Morena, poi mi taccio, Morena e vai tu, quando diceva la consultazione d'ingresso, diciamo così, vorrei che non fosse fatta soltanto sui sì e sui no, a mio avviso c'ha pienamente ragione. Perché? Perché vorrei appunto ragionare con i lavoratori non solo sul pronunciamento, ma ragionare con i lavoratori sul merito delle cose che gli sono scritte, che mi consente anche di capire le condizioni che lì dentro ci sono. raggiungiamo poi un risultato importante perché chiedo comunque un pronunciamento dei lavoratori. Queste credo che siano alcune delle condizioni importanti che realizziamo con questa piattaforma. Dopodiché, ripeto, davvero poi mi taccio, nessuno di noi, né Morena né io, quante volte Morena abbiamo discusso in questi mesi, come dire, dicendoci ad alta voce anche le nostre preoccupazioni su questa piattaforma, che permangono, io lo dicevo all'inizio, non è scontato né quello che si porta a casa. È una piattaforma contrattata anche con le altre organizzazioni sindacali che su tanti temi, l'ho detto prima, la pensano diversamente da noi. Però vale in qualche modo la stessa valutazione che molti di noi hanno dato sul protocollo welfare. Io non considero, dicevamo qui, non considero il protocollo welfare il meglio di quello che potevamo portare a casa. Considero il protocollo welfare un risultato positivo rispetto alle condizioni che oggi c'ho in questo paese, rispetto ai rapporti di forza che c'ho oggi in questo paese, che non sono rapporti di forza straordinariamente a favore del mondo del lavoro, anzi su questo subiamo pesantissimi attacchi. Che riusciamo in questa condizione su alcuni punti, welfare, previdenza e così via, a portare a casa dei risultati, non è disprezzabile. La stessa valutazione faccio su questa piattaforma. Tutti i giorni ci ricordano che vogliamo il contratto individuale. La Comunità Europea, la Commissione Europea approva in Consiglio dei Ministri Europeo la direttiva sugli orari di lavoro, ma qualche tempo fa ha approvato anche la direttiva Bolkestein, che dal punto di vista del trattamento delle condizioni di lavoro non è una cosa, è un attacco pesantissimo rispetto a un paese come l'Italia che ha determinate condizioni contrattuali. E allora che riesco a scrivere quelle cose e che riesco a portare su quelle cose l'intero movimento sindacale, beh, se permettete, non è un risultato proprio da buttare nel cestino, anzi, è un risultato che io spero vada verso nel confronto che avremo nelle prossime settimane, si consolidi e ci faccia uscire positivamente da questa condizione.
Sì. Chi tocca? No, Sandro, però veramente non ti fare problemi, se,
no,
quando
no,
vuoi.
No, non è mia, cioè, tra 10 minuti.
Quando decidi dentro.
Sono Teresa Pezzoni, ciao Morena, sono la segretaria della Camera del Lavoro di Roma. Io voglio fare una considerazione e una domanda. La prima cosa è la abissale differenza di conoscenza di quello che facciamo, che il sindacato fa. Teniamo presente che in Europa il sindacato perde milioni di iscritti, milioni, non migliaia, milioni. Venuto il nostro compagno Cerpeta di Stavager e ci dice che dalla Germania alla Francia all'Inghilterra i sindacati perdono milioni di iscritti. In Italia cresce. Dopodiché ci portiamo con la metà di questo accordo, ci portiamo fino all'ultimo numero, finalmente faremo la banca dati che diciamo da 20 anni in Italia, insomma noi non abbiamo grandi preoccupazioni su questo. No? Quindi chi pensa, leggendo come diceva il compagno che ha presentato Morena, che un compagno che stava seduto qua, che il sindacato sta morendo, sarà un'opinione che ha letto da qualche parte di
quella. Sta lottando per la conservazione, mai come adesso. Perlomeno in certi ambienti io sto notando questo. Adesso dall'ultimo congresso, al momento di
Quindi la prima cosa è che una sindacalista come me, che dalla mattina alla sera va a dare l'assemblea nelle fabbriche, nelle aziende, la mattina vado alla tenuta del cavaliere, all'azienda Ricco, ieri sono stata alla Gentilini, e fa tutto il giorno, non si chiede, è che poi arriva un circolo culturale, non c'è altro, come potrei andare sulla metro, è l'assoluta tra il sindacato come rappresentante del luogo di lavoro e la società. Quindi hanno votato in un modo e votano il sindacato in un altro. Questa, cioè la divisione, proprio la frattura tra la società civile e quello che succede nella società civile e quello che succede nell'autore. Di quello che noi facciamo, o chi siamo, o come la pensano i lavoratori, perché quando sono venuta a Roma, nel 1980, c'era un detto che diceva: se vuoi trovare un lavoro, scrivi tre curriculum, Acea, all'Italia e a. Io l'ho smontato in 5 minuti perché ho detto: allora, i dipendenti a Roma sono tot, queste aziende ne occupano tot, cioè praticamente nel mio interesse. Smontiamo questa cosa. Però poi, nel sentito di te, si sente che il lavoratore dell'ASTA, dell'AMA, non lavora, poi io potrei dire che a Sandro Pertini, che sarete qua, c'è gli anestesisti che fanno la riunione dentro la Camera del Lavoro, i primari anestesisti, e che dicono che fanno 14 ore al giorno, non vi dico gli infermieri, cosa si fa. No. Detto questo, c'è, tanto per dirvi come io mi sento, ci sentiamo, credo, Sandra, Morena, io, no? Noi ci sentiamo strappati in due, perché da una parte io vado dai lavoratori e i lavoratori non vogliono costruire la piattaforma dal basso, lo sai che cosa chiedono? Chiedono soldi, un problema salariale, punto. Vogliono quello che hanno perduto in questi 8 anni. E sai perché dico 8? Perché grosso modo, molti tanti, noi abbiamo visto che la piattaforma del 93 ha funzionato fino alla fine degli anni 90, poi non ha coperto più. Allora, questa è la verità. Detto questo,
abbiamo anche avuto la valutazione competitiva.
Esattamente. Detto questo, al di là che abbiamo un problema anche di comunicazione, adesso abbiamo fatto la web radio, vediamo se riusciamo in qualche modo a ricongiungere un aiato tra società civile e migliaia di dirigenti sindacali, che è una roba che non sta né in cielo né in terra. Poi lo posso capire, il lavoratore che vota da una parte e non si iscrive al CGIL, perché come posso dire, no, lo posso capire. Una cosa invece che mi va di chiedere è: in questi 8 anni, con un sindacato che cresce, tra gli attivi non pretensionati, tanto per smentire sempre quello che scrivono in Germania, un sindacato che cresce tra gli attivi, come mai che in questi 8 anni ho fatto la segretaria della Camera del Lavoro, non ho diretto una categoria, e ho fatto tanta contrattazione territoriale, non certo di produttivo o di filiera, anche se devo dire che proprio le contraddizioni che i lavoratori hanno nello stesso sito con contratti diversi e quindi soldi diversi, oltre che normative diverse, sono loro stessi che mi imporranno, che mi stanno imponendo, mi stanno chiedendo di fare una cosa che mi aiuti, perché lavorando fianco a fianco dicono: ma perché lui e io no, da quando dicono loro, quindi insomma, adesso saremo anche incapaci di fare la contrattazione di secondo livello, l'abbiamo fatta poca, proveremo a fare meglio la contrattazione territoriale, l'abbiamo fatta poca, però insomma abbiamo anche delle condizioni in cui i lavoratori stessi si chiedono, perché si vedono uno a fianco all'altro, non è la microimpresa ma dove io non vedo te, no. Sono tante imprese dentro lo stesso banco, rifaccio l'esempio del Pertini, dove io ho i metalmeccanici e ascensori, ho le cooperative socioassistenziali, ho le imprese di pulimento dentro le sale operatorie e poi ho il contratto della sanità pubblica. Io li ho riuniti tutti e quattro, mi ho detto: che dovremmo fare? Ho preso uno, adesso vado con il dottorato, ho il consorzio Caino, ho tutte le categorie, tutte. Che volevo fare? In questi 8 anni, tanto per fare una domanda, come ha detto pure
vengo dall'ultimo vostro congresso, ho visto che alla fine come la comando, che c'è da fare con queste fasce, non c'era un principio sindacale, una funzione sociale che venisse rispettata, e questo è il bubone che è scoppiato appunto negli ultimi tempi. Comunque non c'è armonia, mangiano tutti, cosa si fa bene, pochi si lamentano, ha vinto la destra, c'è l'eurismo, c'è anche il volo della giornata, che vuole fare la pensione, vuole la macchina, questo tanterà dei cani, ecco, questo è una cosa molto sbagliata. Basta che il Corriere della Sera, Repubblica, non dico mai della stampa, dicono che va tutto bene, qui va tutto bene, qui si leggono per tanti, siamo attenti, la civiltà mediatica, questo felice mercato, noi non contiamo niente, sì, da là, meno di noi.
Sì. No, io siccome vedo pure l'ora, io direi un po' di stringere, insomma. No, una proprio micro osservazione su quello che diceva lui adesso. Temo che il discorso che tu fai sui giovani non sia neanche così. Non credo che i giovani si iscrivano al sindacato, fanno la tessera, perché poi. Okay. Temo che casomai la situazione è ancora peggiore, c'è quasi un contrasto. No, ti dico che io, lavorando con gente molto più giovane di me, magari in un ambito particolare che quello del giornalismo. No, dicono. Sono più arrabbiati tante volte, io a Morena gliel'ho detto tante volte, più arrabbiati col sindacato che con la Confindustria o con le banche, per dire, no? Perché dicono non ci rappresenta. Allora casomai il problema mi sembra che più.
Si scrivono al patronato, non al sindacato.
Abbiamo invitato delle persone più giovani di me stasera, no? E hanno detto sì, però diranno qualcosa sui precari, no? Cioè, perché nel documento non c'è niente su di noi, sui precari. Allora, quindi mi pare uno dei problemi politici è anche questo, insomma, come parlare con questi giovani, soprattutto giovani.
Parto dalle considerazioni.
Scusa, stavo scrivendo un attimo, siamo dei colleghi.
Sì.
No, sono comunque da telegrafico, cioè alla fine di tutto, della tua commissione, cioè, non ho capito se la contrattazione secondo me è una cosa buona o una cosa buona.
Adesso lo dice, a quest'ora lo dice.
No, questo è il mio ero, Maria.
Ma questa è la mostruosità, questa è la accendo la dire. Noi nelle ferrovie siamo abituati a un piede di contrattazione, un decimo di livello.
Siamo quelli che nella stessa stanza siamo dei vivi, siamo.
Noi adesso cominciamo da qualche anno vivi, meccanici,
commercio,
da 30 anni, però io però.
E scapparci di spazi.
Una lampadina finale che ci dica, vabbè, però stiamo procedendo verso. Cioè, è chiaro che si demolisce il primo livello. Però se fossero una buona, ottima, secondo livello, mi sfugge, vorrei appigliarmi.
Perché voi, tu la fai la contrattazione del secondo livello?
In ferrovia?
Sì.
No, però, noi abbiamo anche una contrattazione più individuale. Noi siamo già passati all'individuale, i giovani hanno un altro lavoro.
Però diciamo che
ma anche delle retribuzioni diverse.
C'è un controllo ancora abbastanza lucido della situazione, non vorrei che si fosse di male, per cui ecco, diciamo, buono cattivo in questo senso.
Beh, io vorrei partire da quello che diceva Rita prima, i rapporti tra organizzazioni. Io sono fermamente convinta che il 2002 non sia più presente. Il governo Berlusconi, quando si insediò nel 2001, partì immediatamente con l'obiettivo di dividere le organizzazioni sindacali. Ci furono organizzazioni sindacali che pensarono in quel momento che fosse la volta buona per far fuori la CGIL, in modo molto esplicito. In realtà siamo stati fatti fuori tutti, perché noi abbiamo cercato di reggere col conflitto e abbiamo cercato, io dico sempre, di impedire che i processi che metteva in atto quel governo diventassero irreversibili. abbiamo cercato, non sempre riuscendoci a pieno, sapendo poi tra l'altro che anche quello che avevamo fatto in modo che non fosse irreversibile, dopo è mancata la volontà politica per cambiarlo, bisogna che ce lo diciamo. C'era invece chi pensava che attraverso una maggiore disponibilità si potesse trovare un modo attraverso il quale affermare una propria idea di sindacato. Guardate, non l'essere venduti, vorrei essere chiara, perché ormai una propria idea di sindacato, che è quella del sindacato partecipativo, fatta dell'azionariato, fatta degli enti bilaterali, fatta del il lavoratore passa da me per l'occupazione, mentre si passa da me lo iscrivo e gli trovo un posto di lavoro, gli costruisco la previdenza complementare, gli tratto anche la disoccupazione per quando ho finito di lavorare. A quel punto questo lavoratore ha da me, sindacato, una gamma di attività che possono permettermi di essere un po' meno in tiro nel contratto. Questo era quanto. Gli è scoppiata in mano anche a loro però questa roba qua. E io ancora adesso continuo a chiedermi perché il governo del centrodestra, prima versione, non gli abbia dato quelle tre cose che avevano concordato nel patto per l'Italia, non gliele abbia date, perché gli costavano anche poco.
Erano stupide.
Ma davvero, cioè, sì, lì l'avevano proprio infilata, certo. L'avevano proprio infilata tutta, per adesso ce lo dobbiamo dire, abbiamo retto, ma eravamo anche piuttosto gelati. Poi c'era un movimento al di fuori del sindacato col quale abbiamo stretto alleanze, ma è stata davvero dura. E noi sapevamo che facevamo fatica a reggerla ancora per del tempo. Tanto basta che quando nel 2004 hanno cominciato a vedere che anche per loro si faceva stretta, dalle pensioni si è cominciato a invertire la rotta. E quindi a trovare dei punti di unione, dei punti di contatto, dei punti di unità d'azione, sapendo che, ecco, io credo che ci sia questo di diverso. Adesso è più difficile fare le piattaforme unitarie rispetto al passato, perché la discussione e le differenze vengono messe in esplicito prima, e da prima sappiamo quali sono anche gli elementi di difficoltà che abbiamo reciprocamente. E avendolo saputo da prima, perché le discussioni che hanno fatto i tre segretari generali sono state davvero toste. Quelle che hanno fatto le diverse, le commissioni che hanno lavorato sono state davvero difficili, come è stata difficile la discussione che ho fatto io sulle pensioni, o quella che abbiamo fatto sulla precarietà. Certo che non eravamo riusciti ad ottenere tutto quello che noi volevamo, ma almeno avevamo messo in chiaro le carte. E a quel punto è stato anche un po' più facile riuscire a tenere un punto di unità. Io credo che il 2002 non sia più tale né per noi né per loro. Allora, noi sappiamo che abbiamo, non esattamente in questa piattaforma, tutto quello che avevamo discusso nel nostro congresso a proposito di come costruisce un sindacato la sua piattaforma. Un sindacato la costruisce attraverso una discussione congressuale con i propri iscritti. Noi abbiamo cercato in quella piattaforma di metterci quello che avevamo discusso al congresso. Ce l'abbiamo messo una buona parte, non ce l'abbiamo messa tutta. CISL e UIL sappiamo che non ci hanno messo tutto quello che avevano discusso nel loro settimo. E ognuno ai propri iscritti gli va a dire: guardate, sappiamo che non c'è tutto, ma c'è già una mediazione dentro. Se non altro una mediazione trasparente. Allo stesso modo di come è stata una mediazione trasparente quella che è stato l'accordo che è stato fatto il 23 luglio dell'anno scorso. Non lo so cosa reggerà ancora, perché questo governo di nuovo ci sta provando a dividere, questo è evidente. E sapete su cosa ci sta provando a dividere stavolta? Sui posti. Noi abbiamo una discussione, c'era il governo. Una discussione che ha ripreso a proposito delle nomine in tutti gli enti. Poste l'ha già fatto e si dice essere una persona vicina ad un'organizzazione. Devono fare le nomine negli enti previdenziali. Il governo precedente ha detto: proroghiamo, caspita, guarda caso, proroghi, arrivi a giugno e a giugno c'è qualcun altro. E adesso le nomine stanno a questo governo e ne farà tante. E si sta cercando di giocare in questo modo una compiacenza. A noi non ci riceve neppure. Però, vedete, un conto è che il governo cerchi di nuovo di tentare di dividere. Un conto è che tutti si sia cresciuti invece un po' da quell'esperienza. E io credo che si sia cresciuti un po' da quell'esperienza. Perché quella degli anni passati è stata davvero difficile. Ed è stata difficile anche per Cisloina in modo di lavoro. Molto difficile. Che ognuno di noi se ne dica. Quindi io non so dire come andrà a finire. Dico però che almeno un piano di trasparenza c'è. Sapendo che un problema ce l'abbiamo tutti. Tutti. Ed è che, io la dico così, non può reggere a lungo il fatto che i lavoratori chiedono di essere rappresentati dal sindacato rispetto ai guasti che gli procura la politica. Non può reggere a lungo. Lo dico in modo particolare per la mia organizzazione, ma in una qualche misura vale anche per altre organizzazioni. Perché se come organizzazioni sindacali si cerca di praticare un ragionamento che è di solidarietà, e anche di sicurezza sociale, no? Se pur con diverse dinamiche, pur con diversi percorsi, si cerca di realizzare questo, quando le persone singole cominciano a votare in massa per partiti che invece predicano e fanno tutt'altro e fanno leva su quel rovello di pancia che è davvero un altro modello, allora io potrò reggere per un po', ma alla lunga cambia anche il sindacato. Cambia anche il sindacato. E noi abbiamo un dannato problema. Ed è che noi entriamo nei luoghi di lavoro, ma entriamo meno nei luoghi di lavoro rispetto al passato. Meno. Perché facciamo più fatica. Perché i luoghi di lavoro sono molto più parcellizzati. Perché di fianco al luogo di lavoro grande, dove ci sono rimasti un numero ridotto di lavoratori che fanno capo all'azienda madre, faccio molta più fatica a parlare di tutti quelli che sono nell'appalto. E sono quelli che spesso sono dell'ultima catena, in tutti i settori, in tutti i settori, dall'industria al terziario al pubblico. Perché faccio meno fatica a parlare col dipendente pubblico piuttosto che col dipendente della cooperativa sociale, o no?
Le parti sociali, il secondo livello sono le vecchie corporazioni, perché se mistifichiamo questo vuol dire che non stiamo capendo.
Non è vero che sono le vecchie corporazioni, non è vero neanche questo. Non è così. No. Perché è sempre. Allora diciamo che le RSU non hanno da essere lette? Ci diciamo queste? Il problema è se nella catena del valore, a proposito di mercato, se nella catena del valore che parte dall'azienda grande. Che fai il progetto?
Ma l'unico vero mercato è quello che
vorremmo. E va avanti da un appalto all'altro. Se all'ultima fetta dell'appalto faccio fatica a pagargli il lavoro materiale, perché faccio fatica a pagargli il lavoro materiale, e nell'azienda a monte oppure lo stoccorso. Oh, dove va il premio di risultato? Quando ci va nell'azienda nella quale riesco ad entrare, che è quella più grande, che è quella dove riesco ad avere anche un valore aggiunto in quella impresa e un valore in un qualche modo da distribuire, e a mano che scendo nella catena non ci riesco più. Non ci riesco perché non riesco ad entrare, non ci riesco perché spesso non ho la forza contrattuale e non ci riesco perché è molto più forte il legame individuale. E diciamocelo che questo legame individuale è diventato anche un valore, anche nella nostra gente. E se lo lasciamo vivere come un valore a dispetto del collettivo e a dispetto dei diritti gestiti e contrattati collettivamente e conquistati collettivamente, un minuto ho l'impressione di essere un po' più forte e di ottenere qualcosa in più, il minuto dopo invece lo perdo. Io credo che anche per noi ci sia una riflessione aggiuntiva. Posso contrattare tutto? La domanda è questa: posso contrattare tutto? O c'è anche uno spazio che va riconosciuto anche nell'ambito dell'autoaffermazione? Il problema è qual è la linea di demarcazione. Posso contrattarmi individualmente la sicurezza? No. Posso contrattarmi individualmente tutta la parte di salario? No. Però forse una parte di orario, a proposito di flessibilità, me la posso anche dare uno spazio perché venga gestito. Noi abbiamo questa contraddizione, che dove rischiamo di essere più forti, ecco dove rischia di venire l'aspetto, tra virgolette, corporativo. Che delle volte dove siamo un po' più forti, a volte tendiamo anche a pretendere di mettere le mani al mondo. Forse non tutto è vincolabile. Guardate, non ho la ricetta definitiva, dico che c'è questa spinta, ma quanto questa spinta diventa la destrutturazione di tutti i diritti, questa è una linea che dobbiamo saper tenere. E se non riusciamo anche a riprendere un ragionamento anche culturale su cosa significa un lavoro collettivo e i diritti collettivi, noi davvero non abbiamo soltanto una destra che ci governa per 5 anni, abbiamo una distruzione dei valori. Vi faccio un altro esempio, non se ne è parlato. Quanta è la paura rispetto ai temi dell'immigrazione? Pesantissima. Quanto gli ha dato corpo la destra? Ancora di più, qui a Roma e da altre parti. E da altre parti, da tutte le parti, anche dove ha vinto la sinistra, sia chiaro. Anche dove ci sono amministrazioni che si mantengono di centro-sinistra. Non a caso sono quelle amministrazioni che stanno tentando che finanziano tra anche le scuole private. Ma ci stiamo a farci reciprocamente una provocazione, ma una provocazione vera, sul fatto che ragionare di sicurezza e basta ci porta al voto a destra, e se invece cominciamo a ragionare anche di diritto di voto, forse cominciamo a fare anche qualche provocazione culturale? Lo prendiamo questo tema? La facciamo una discussione aperta? Sì, la facciamo una discussione aperta. Io sono persona e lo so che quando vado a farla quella discussione mi prendo anche degli accidenti e mi prendo anche della brutta rovaccia. Perché quando siamo andati a fare la discussione sul protocollo, l'ultimo, sull'UEFA, e io dicevo, per fortuna siamo riusciti ad ottenere che partirà una discussione per allargare le convenzioni internazionali, per dare la pensione anche agli immigrati. Sapete, a casa mia, non da altre parti, a casa mia, nelle aziende dove ci sono andata per una vita, e che credevo che fossero di sinistra, mi hanno detto, oh ciccia, le pensioni sono nostre.
Mica da loro.
Mica, No, ma no, è stata una discussione pesante. Se stiamo perdendo alcuni valori di parte.
Perché nessuno dice la verità. Tra 20 e 30 anni troveremo la gente che strada con una bombella, tutti quelli non assistiti, non garantiti a casa, che fine faranno? Ci ritroveremo come a Cassuzza e Bondella, ma non siamo i sindacali in testa. Queste cose non le facciamo.
Ma scusa, adesso non a caso sto cercando di dire appunto che bisogna alzare il tiro su questi valori e che stiamo facendo fatica a entrare e ad affermarli, e che a volte può essere anche un po' più semplice, come posso dire, affiancare, assecondare l'aria che tira, sbagliando, tra l'altro, Io non sto dicendo che stiamo facendo tutto bene, dico però che è un sistema un po' complicato, anche a proposito di mercato, e che non è semplicissimo, e anche sul potere d'acquisto. Guardate che sul potere d'acquisto, se il telefonino diminuisce di prezzo e comincia a costare meno del pane, c'è qualche problema. Se faccio la media, c'è il problema rispetto ai beni di prima necessità. E questa perdita pesantissima negli ultimi anni è derivata dal fatto che le stipulazioni da un lato, il mercato dall'altro, la dimensione delle imprese, la televisione ha cambiato tanto e noi non siamo stati in grado di intercettarli questi parametri nuovi nel nome di un Istat che ci dice siamo in 1,6, siamo in 1,6. Se il pane mi aumenta del 5% non siamo in 1,6. E vuol dire che non ho contrattato in modo tale da riuscire a tenere il passo con i beni di prima necessità. A caso parliamo di un indicatore diverso di misurazione anche della stessa inflazione. La contrattazione di secondo livello, certo che è buona, assolutamente sì che è buona. Non a caso diciamo che il contratto nazionale deve rimanere e la contrattazione di secondo livello si deve allargare, e si deve allargare a tutti. Ma per allargarla a tutti davvero bisogna dire, vuol dire riuscire davvero a noi stessi a lanciarci la sfida di entrare nei diversi luoghi di lavoro. E quando dico a tutti, abbiamo parlato prima della contrattazione territoriale, ho cercato di dire com'è la contrattazione aziendale, sappiamo cos'è, non ho parlato della contrattazione di sito. Quando facevo prima la catena delle aziende, che magari sono tutte dentro quelle quattro mura, allora fino ad ora quando è andata bene, ma bene, 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 siamo riusciti a far sì che la RSU si occupa anche della salute dei lavoratori in appalto, ma quando è stata grassa, purtroppo, oggi sono morti 6 lavoratori nello stesso luogo di lavoro, eh? Quindi lì non siamo riusciti proprio a tutelare nessuno. Però quando è andata bene siamo riusciti a rappresentare quello. In rarissimi casi la contrattazione di quelle quattro mura organizza anche l'orario di lavoro delle diverse aziende che sono. Come la produttività arriva a tutti, non ci siamo mai riusciti. Mai, da nessuna parte, perché lo sappiamo bene che come nelle ceramiche le squadre entravano per pulire i forni, così come da tutte le altre parti non c'è settore escluso nel quale è avvenuto questo. Cercare di fare una contrattazione di sito significa che quei lavoratori che sono nello stesso processo produttivo, almeno se partecipano tutti a quel processo produttivo, un pro quota di quella produttività dovrebbe andare a tutti. Non so se ci riusciremo veramente. Ci proviamo. Anche se gli interinari ce l'hanno già il diritto. Gli interinari ce l'hanno già il diritto. Il problema è che ci sia anche per quelli che magari sono delle altre aziende in affanno.
I veterinari hanno fatto il contratto adesso, no?
E nel pubblico impiego questa cosa c'è ancora di più che non negli altri settori. Perché poi lo sappiamo tutti, il pubblico impiego è quello che ha la maggiore estensione della contrattazione di secondo livello, vero? C'è in tutte le scuole, molto governata anche questa dal contratto nazionale, ma c'è in tutte le scuole. C'è pressoché anche in ogni ente pubblico. Guardate che è vincolata anche quella. Non dà tanti soldi neanche quella. Ma nell'organizzazione degli enti pubblici si è manifestata ancora di più il problema che ho denunciato prima per le altre aziende. Perché ancora di più abbiamo vissuto il conflitto interno ai luoghi di lavoro, circa quanti sono quelli che stanno fuori e quanti sono quelli che sono dentro e che partecipano alla contrattazione. E lo sapete bene che ogni volta che si è tentato anche di fare assumere, per esempio i parasubordinati, o di estendere anche ai parasubordinati parte del salario di produttività, noi i problemi li abbiamo avuti anche dentro gli stessi luoghi di lavoro. Allora, quando diciamo che la contrattazione di secondo livello è positiva e va estesa, non vuole mica solo farla, vuol dire avere certo più soldi, più uso della produttività, più redistribuzione. Ma guardate che vuol dire anche cominciare a rimetterci in discussione al nostro interno su chi sono davvero i lavoratori che partecipano a quel processo produttivo. Cioè non è che sia soltanto, è per noi una piattaforma che vuol chiedere un prendere, ma vuol chiedere anche un riorganizzare il lavoro. Cosa c'è dietro il fannullone? C'è o no un drammatico problema di bisogno di riorganizzazione del luogo di lavoro e di riattribuire le responsabilità dove devono essere? Quante volte vi è capitato, visto che siete in parecchio nel pubblico impiego, quante volte vi è capitato, in qualsiasi ente lavoriate, che c'è un contratto di collaborazione con un funzionario di un altro ente per fare le stesse cose che gli interni sanno fare? Magari quegli interni che vanno a cercare un contratto di collaborazione da un'altra parte. È vero o no? Allora, cominciamo ad attribuire le responsabilità dove sono. Brunetta, nei contratti oggi queste cose ci sono già. L'anno scorso abbiamo siglato un protocollo con il governo precedente dicendo: noi siamo disposti a guardare l'organizzazione del lavoro. C'è bisogno di mettere in tiro la pubblica amministrazione, ci stiamo. Brunetta dice un'altra cosa. Brunetta dice: io farò leggi che entrano su materie, non ha ancora detto, non ce l'ha dato, quindi non so dire parola per parola quel che dirà, ma l'ha anticipato. Io farò leggi che entrano su materie, che regolamentano materie che oggi sono oggetto della contrattazione, che entrano direttamente nel rapporto di lavoro. Cominciamo a discutere su come si riattribuiscono le responsabilità. Il diritto di poter licenziare chi non lavora c'è, come? Ci mancherebbe. Il punto è un altro: a quanti servono le persone che in un qualche modo traccheggiano così? Poi a volte succede pure, e può succedere pure, che mancano le scrivanie per tutti. Quindi il diritto di esporre è anche quello. Ma guardate che in realtà il vero problema è: c'è o no la volontà politica di riattribuire ruolo a queste funzioni? In tutti i settori. In tutti i settori. O invece c'è un'altra cosa anche dietro al pensiero di Bruno, che è il vero pensiero di questo governo, che nella misura in cui dico che nel pubblico ci sono i fannulloni e da un'altra parte non ci sono, allora è meglio la scuola privata rispetto alla scuola pubblica, è meglio l'asilo privato rispetto all'asilo pubblico, ed è meglio la clinica privata, anche se magari mi opera della gente che non dovrebbe essere operata e produce morte, è meglio la clinica privata rispetto alla clinica pubblica o la diagnostica. E allora c'è il modello lombardo, che è decisamente peggio del modello laziale, nonostante il modello laziale abbia fatto buchi da tutte le parti economiche, ma il modello lombardo, se venisse applicato in tutta Italia, costa 10 volte gli stanziamenti di oggi per la sanità. Perché tuttora che dici ti ripiano quel che fai, indipendentemente dal bisogno. Poi ci sono le degenerazioni che operano la gente sana, ma quella è la degenerazione. In realtà c'è un proliferare di spesa e un proliferare di convenzioni, che non è un modello sano. Però il privato è meglio. Allora, dietro al ragionamento dei fannulloni non c'è il desiderio di licenziare una persona in più o di mettere davvero ordine nelle responsabilità interne. C'è un'altra roba. E devi spostare tutto il resto.
Valutare il pubblico.
Esatto. O quello delle spa. Ospedali spa. Se un ospedale è una spa, deve produrre utili. E un ospedale che produce utili da distribuire è un ospedale che prolifera la spesa, o no? Insomma, o che si va a cercare le prestazioni che sono le più vantaggiose, piuttosto che, abbiamo anche visto, anche le sperimentazioni di rapporto pubblico-privato nella gestione di singoli ospedali hanno bisogno di un sistema davvero molto 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 rigido per poter essere molto rigido, qualche sperimentazione decente in giro c'è, ma è davvero un'eccezione. Allora dietro il pannolone c'è solo sta roba qua. Non c'è una volontà reale di cambiare e di rendere più produttivo il sistema, perché nella misura in cui non è produttivo, a quel punto si fanno altre scelte. Quindi, e purtroppo, e qui finisco, fanno leva su un senso comune che è veicolato dall'informazione che adesso è proprio tutta sbagliata. Che è veicolato dall'informazione, è un senso comune che fa leva proprio su un sentire che si è alimentato, è chiaro, non vede l'ora di proiettarlo sull'immigrato piuttosto che sul pubblico dipendente, piuttosto che sul giovane che non ha voglia di lavorare, che poi non è esattamente vero, e alla fine rischia di diventare anche un modello. E noi dobbiamo stare attenti con questo. Allora, noi siamo così nell'esigenza di tenere botta contro questo governo rispetto a questo impianto che oggi è molto accettato. Perché quello sugli straordinari gli piace a chi fa gli straordinari, certo. E può vedersi le... gli piace. Quando si accorgeranno che vogliono fare più straordinari perché hanno bisogno di salario e l'azienda gli dirà no, adesso non li fai più e si gioca la salute, e beh, a quel punto però non è una cosa immediata, e quindi si stanno muovendo in un modo molto più subdolo rispetto all'altra parte. Poi con Sacconi che dice l'articolo 18 non lo tocchiamo, e permettetemi, Chino che dice no, sarebbe proprio bene toccarlo, insomma noi avremo tutte le nostre colpe, ma porca miseria,
della serie facciamoci del male,
adesso come posso dire, però questa è una divagazione.
Grazie. Grazie tanto che hai partecipato, io spero che potremo riprendere un discorso anche su altri filoni, perché ogni volta che facciamo questi discorsi emergono tante cose, io ho preso un blocchetto d'appunti, quindi ci abbiamo altro lavoro da fare.
Possiamo chiedere una cosa, noi come circolo, dato che abbiamo dato anche motivati anche da un interesse un po' personale, diciamo che anche da molti lavori diversi, un po' anche politico, chiaramente, noi abbiamo mandarci delle mail, considerando che in una struttura diciamo che può essere molto informata,
ma volentieri,
ma ricordo ci
ma volentieri con Paolo teniamo,
ci scambiamo, sì, teniamo, troviamo un modo,
ah certo, no ma figuratevi, guardate, io mi sono fatta un punto, Paolo lo sa, un punto di personale a proposito di mail, quando abbiamo fatto il protocollo del 23 luglio l'ultimo, abbiamo ricevuto subito dopo il protocollo, dopo la firma, 250-300 mail, chi ci diceva di tutti i colori, chi chiedeva informazioni, chi manifestava perplessità, insomma era ovvio che ci fosse. Ci siamo fatti un punto di onore, siccome poi per fortuna eravamo anche all'inizio di agosto, di rispondere a tutti. È stato voluto l'ufficio mobilitato, poi hanno detto adesso andiamo in ferie. Però noi abbiamo davvero bisogno di usarli questi strumenti, di usarli. Quindi io davvero sono proprio d'accordo, poi non sempre riesco a dire al mio ufficio, manteniamo l'impegno per rispondere a tutti, questo davvero sinceramente, però è una cosa che abbiamo bisogno di mantenerlo come rapporto, anche perché penso anche ai luoghi di lavoro, spesso e volentieri ci si va dopo un tot di tempo e nel frattempo sono passate in mezzo tante cose che ricordare soltanto l'assemblea precedente non basta più, insomma, quindi io sono proprio d'accordissimo.
Grazie ancora.